Eccoci, tanto grazie, grazie di cuore, grazie a Enza, a Michele, a Mauro, a Enza, a tutti per questa occasione e per me particolarmente favorevole, propizia, perché come è stato un po' detto, diciamo, la mia vocazione primaria, come sono nato, è quella della ricerca della verità. Questo è qualcosa che mi ha posseduto, direi, fin da bambino. Ma ho avuto, io credo, la grazia, più che la fortuna, di comprendere abbastanza presto, intorno ai 20 anni, che questa ricerca assoluta della verità, per me era ed è una questione assoluta. Quindi non è che uno cerca la verità tra le cose altre che fa, no. Per me la ricerca della verità è sempre, tutto, ogni atto, ogni momento, non c'è altro. Tutto è coinvolto nella ricerca della verità. Allora però io ho avuto, ripeto, secondo me la grazia di intuire che questa ricerca, che sia ben chiaro, è rischiosissima. Quindi anche questo diciamocelo subito, cercare Dio è pericolosissimo, è gloriosissimo, ma non è una cosa tranquilla, cioè se è una cosa tranquilla vuol dire che stiamo a cercare altro, un'altra cosa, se stiamo cercando Dio, cioè la verità assoluta, siamo in pericolo, meno male, se no sai che noia, a cenere, no? Se non c'è un rischio vitale, la vita è una barba. Allora io ho intuito che questa ricerca aveva bisogno come di una fondazione fisica, che io la dovevo fare, la potevo fare solo in dialogo con qua là, con quella donna là, cioè con Paola. Capite? Quindi per me, diciamo, la coniunzio maschile e femminile è il luogo, non un luogo, è il luogo in cui la ricerca dell'assoluto si può compiere nel modo più completo. E qui ho trovato, leggendo alcuni pensieri di padre Caffarel, molta sintonia. Cioè, noi non siamo, come dire, prima coniugi e poi cristiani. Noi siamo prima cristiani, quindi c'è una vocazione assoluta a diventare Dio. Questa è la vocazione, la teosis, questa è la vocazione, sia chiaro. Essere cristiani, diceva Sant'Agostino, vuol dire essere Cristo, volere, anelare ad essere Cristo, uomo Dio. Qualunque cosa di meno, a me non interessa nulla, assolutamente nulla. Quindi la coniunzio, l'unione fra il maschile e il femminile, è il luogo in cui questo processo iniziatico può essere compiuto nel modo più completo e secondo me anche più misurato, perché c'è un pericolo, come dicevo. Quindi la coniunzio, cielo-terra, maschio-femmina, spirito-carne, verbo-sangue, questa è la coniunzio, è il luogo in cui la ricerca assoluta dell'assoluto può compiersi, secondo me, nel modo più completo, più ricco, più fecondo che conosciamo. Non a caso, no, nel libro del Genesi è scritto che Dio crea l'uomo maschio e femmina a propria immagine, vuol dire che maschio e femmina è l'immagine di Dio. Maschio femmina è l'immagine di Dio, che poi nel mistero del rapporto fra Cristo e la Chiesa assume tutto il suo valore, diciamo, teologico, come sappiamo. Allora, detto questo, partiamo dal titolo. Io diminuirei un pochino la risonanza dell'audio. Sapete, io sono stato anche una voce della radio italiana, Per 13 anni ho condotto le grandi trasmissioni di dialogo col pubblico, 3131, qualcuno un po' più adulto se lo ricorderà. Quindi io ho una particolare sensibilità acustica, cioè diciamo che so usare i microfoni. E quindi diciamo l'audio è fondamentale. Lo dico ai tecnici, tecnici mistici tecnici, i tecnici sono tutti mistici, dovrebbero esserlo. L'audio è fondamentale, perché noi che celebriamo la parola, dobbiamo anche ricordare che la parola diventa voce sulla terra, cioè diventa parola che qualcuno ci dice, e la voce è audio. Se arriva una voce distorta, arriva una parola distorta. Se arriva una parola flebile, arriva una parola spirituale flebile. La voce è l'incarnazione della parola. Cioè la parola diventa la mia voce, cioè utilizza il mio corpo, la parola, questa lingua che per quanto tale è molto simile a quella di un cane, però spiritualmente nell'incarnazione umana diventa il tramite della parola, creatrice, operativa, efficace, o no, o non operativa, non efficace, cenere, appunto, cenere. Allora, il titolo dice che dobbiamo rispondere ad una domanda: siamo ancora sognanti o siamo sconfitti? Ecco, allora intanto ve lo dico subito, abbiamo già vinto, non ce lo scordiamo ragazzi. Stamattina ho aperto all'alba la finestra e il sole proprio iniziava appena appena a sorgere dietro le colline, e ho avuto chiara questa sensazione: abbiamo vinto, siamo già nell'eterno in certi momenti, no? Quindi la risposta è semplice, abbiamo vinto. Il problema è che non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo, non abbiamo ancora degli strumenti adeguati alla fase storica per rendere questa esperienza nuovamente travolgente. Perché se non è travolgente è falsa. Non è che dice no, se non è travolgente non è travolgente. No, se non è travolgente è falsa, ok? Per noi cristiani. Per noi cristiani l'annuncio, cioè la parola risuonante del divino che oggi, ora e in ogni momento è presente tra di noi, questa parola è travolgente, ci deve stupire. Io spero che già qualcuno di voi sia un po' stupito, dice, questo è matto? Sì, lo dico subito, sì. Sono matto? Sì, è fuori di sé, sì. Ma che vuoi stare dentro di te? Sai che barba? Stare dentro di sé? A fa che? A fa che? A morire. Perché dentro di noi, cioè dentro il corpo mortale, sappiamo tutti che fine faremo. Meglio essere fuori di sé. Fuori di sé. Quindi, detto questo, però, noi faremo un piccolo cammino stamattina. Perché quello che diciamo, appunto, possegga uno spessore di realtà un po' concreta. Allora, il sottotitolo dice liberiamo la brace dalla cenere, e quindi il sottotitolo ci dà già un'indicazione molto importante, perché ci dice c'è una cenere, quindi c'è tanta roba incenerita, cenere, consumata, consunta, esausta, questa è la cenere, e c'è una brace, quindi c'è ancora, c'è qualcosa di vivo, un fuoco vivo sotto, dentro questa cenere. Allora, io credo che forse, tanto per iniziare questa mattinata, la prima cosa o una delle prime cose che noi dovremmo fare, e quando dico noi intendo noi esseri umani tutti sul pianeta, comunità planetaria antropologica. Poi, noi cristiani in particolare, quindi noi chiesa, noi chiese, poi noi, in questo caso, Equipe Notre Dame, o nel mio caso, Movimento Darsi Pace, o ancor più, coppia, e ancor più, io, personalmente, ognuno di noi a tutti questi livelli si dovrebbe chiedere che cosa è cenere, cioè che cosa nella mia vita personale, che cosa nel mio matrimonio, che cosa nella vita dell'Equipe Notre Dame, che cosa nella democrazia occidentale, che cosa nello Stato italiano, che cosa nell'Unione Europea, che cosa per tutti noi umani è morto, morto, non funziona più, non ha energie, non ha verità, non ha vita, e noi continuiamo a tenerlo in piedi perché siamo pure noi diventati zombie, cioè né morti né vivi, morti viventi, e che cosa ancora a tutti i livelli è ancora vivo? È ancora fuoco vivo, e quindi dobbiamo, come dire, tirarlo fuori. Capite che questo è determinante, perché se io non ho chiaro, o diciamo che è una chiarezza da ricercare tutti i giorni, no? Se io non mi interrogo tutti i giorni in questa chiave, io rischio di prendere fischi per fiaschi, cioè di credere di volere preservare il fuoco quando magari quello è cenere. Hai capito? Cioè, se io non faccio un lavoro che è difficile, poi vedremo, di continuo discernimento, ecco la parola, discernimento tra la cenere e il fuoco, io rischio, cosa secondo me oggi diffusissima a tutti i livelli, di vedere il pericolo, che ci sia un pericolo mi pare abbastanza evidente a tutti i livelli, ma di immaginare delle soluzioni del tutto inadeguate, che sono magari, come dire, appartenenti alle cause del problema, o del tutto inadeguate, come dire, uno ha una malattia mortale e uno gli dà un'aspirina, oppure peggio, gli dà proprio un farmaco sbagliato. Ora, come sapete, questa coscienza, cioè la coscienza che noi tutti stiamo su uno spartiacque, a tutti i livelli, ripeto, dall'antropologico all'ecclesiologico, allo psicologico, al politico e al personale, siamo tutti su uno spartiacque, come dire, a un bivio, ad una svolta. Questa coscienza è una coscienza comune della cultura, e limitiamoci a quello occidentale, almeno da 100 anni, non è una novità. La novità drammatica è che questa consapevolezza negli ultimi decenni, in particolare negli ultimi 4 decenni, è stata, come dire, appannata. È stata appannata. Però il fatto che sia appannata, e ci sono motivi che qui non posso affrontare perché sennò devo parlare 6 mesi, non lo posso spiegare perché, ma c'è un senso perché sia stata appannata questa consapevolezza. Però teniamo presente che è una consapevolezza universale, che anche nella Chiesa, almeno a partire dal Concilio Vaticano II, è diventata comune. Vi leggo solo 2 frasi perché ho poco tempo. Nella Gaudium et Spes, per esempio, al numero 4, si legge che l'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia. E al numero 15, è in pericolo di fatto il futuro del mondo. Questa cosa attraversa tutto il Magistero e arriva fino a Papa Francesco, il quale nella Evangelii Gaudium al numero 52 dice: l'umanità vive in questo momento una svolta storica. E continua nella Laudato Si, che questa svolta richiede una coraggiosa rivoluzione culturale che, numero 207 ci obbliga a un nuovo inizio. Quindi non è, come dire, solo una mia idea, ma è un'idea comune della cultura occidentale e comune della cultura ecclesiale almeno da 60-70 anni. Anche questo però, a mio parere, oggi è molto dimenticato. Io non sento, nemmeno a livello ecclesiale, direi a livello ecclesiale di più che a livello di cultura laica oggi, una riflessione acuminata su questo punto. Ma mi capite che vuol dire? Io, per me le parole contano, appunto, io sono un poeta, per me le parole sono quello che dicono. Quindi svolta antropologica vuol dire tutti i lineamenti sui quali la civiltà umana si è disegnata finora, il che vuol dire le reti concettuali, cioè che cosa è bello, che cosa è brutto, che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è un matrimonio, che cosa vuol dire essere maschio, che cosa vuol dire essere femmina, che cosa vuol dire essere di sinistra, di destra, che cosa vuol dire essere italiano, che cosa vuol dire essere cristiano. Tutti i lineamenti concettuali su cui per secoli e talvolta per millenni abbiamo strutturato la nostra civiltà sono in travaglio di ridefinizione. Questa è una svolta antropologica, una cosa seria. Dal mio punto di vista, che come ho detto fin dall'inizio è molto radicale, noi non ci dovremmo occupare d'altro. Lo capite, no? Cioè, di che cosa ti vuoi occupare? Non è che vuol dire che non ti puoi occupare di niente se non in questa chiave. Cioè, come ti puoi occupare, che ne so, della crisi del matrimonio, dal momento che siamo qui, se non rifletti a fondo su quello che sta succedendo a livello antropologico? Cioè, sulla ridefinizione del concetto di sesso, di genere, di coppia, di matrimonio, di coniunzio. Come fai? Come fai a parlare di politica come fanno... Oggi devo essere buono, signore? Ti prego, fammi essere buono. Io sono terribile e sono cattivo. Lo so che sono cattivo. Me l'hai detto pure tu. No? Lui dice, voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli. Lo sa che siamo cattivi, lo sappiamo. Siamo pessimi, anzi. Siamo contenti perché siamo perdonati. Se spera. D'altra parte, come sapete, captivus vuol dire prigioniero, viene da captivitas, cioè siamo cattivi perché siamo in gabbia, come le scimmie. Scimmie in gabbia, o i polli in gabbia finiscono per mangiarsi gli uni con gli altri, come facciamo noi dalla mattina alla sera, no? Che siamo tutti buoni, naturalmente, voi, io, no. Quindi oggi devo essere buono, signore, ti prego, fammi sta buono. Però voglio dire, questi pagliacci, vedi, non ce la faccio... Questi pagliacci, queste marionette, questi mostri che oggi in gran parte governano e dominano questo mondo, no? Questi qui. Ovviamente non hanno nessun interesse che noi ci svegliamo, non hanno nessun interesse che noi parliamo di una svolta antropologica in modo serio, che noi riflettiamo sulla crisi della democrazia a livello antropologico. Cioè, la democrazia moderna nasce nel Settecento sulla base della tecnologia della stampa. Noi abbiamo un'altra tecnologia, quindi dobbiamo ripensare anche la democrazia, le forme di comunicazione della democrazia. La democrazia si forma, diciamo, nella Rivoluzione francese con i bollettini pubblicati a stampa che si leggevano nei caffè e si creavano le opinioni. Capite? Quindi oggi, a mio parere, non si può e non si dovrebbe riflettere su nulla senza tenere presente e quindi, come dire, sviluppare in modo acuminato una riflessione sul cambiamento antropologico che ci sta coinvolgendo, sconvolgendo, travolgendo, mentre, a mio parere, e ce lo diciamo qui chiaramente, ci dovrebbe solamente rivolgimento, cosa che noi annunciamo al mondo da 2000 anni, Cioè, sono 2000 anni che noi diciamo al mondo che questa umanità mortale è finita, no? L'uomo vecchio è finito, non ha più niente da dire, l'uomo bellico è un principio di distruzione e che in Cristo possiamo rinascere nuova umanità, umanità divino-umana, libera, capace di relazioni e di pacificazioni. Non lo diciamo da 2000 anni? Sì, solo che oggi, a mio parere, questa cosa la dobbiamo dire, vivere ad un nuovo livello di radicalità. Perché diciamocelo francamente, in questi 2000 anni anche noi cristiani abbiamo fomentato guerre, ingiustizie e crimini forse più degli altri. Questo ce lo dobbiamo dire. Ed ecco perché c'è tanta cenere, ma meno male. Che tutto questo vada in cenere mi dovrebbe, come dire, dispiacere? A me no, io sono contento. Tante cose che crollino, ma meno male. Discernimento. Che cosa è cenere e quindi è bene? Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. E che cosa è vivo? Questo è, come dire, il grande spartiacque. E questa cosa, come sapete, coinvolge radicalmente la Chiesa. Non è che noi siamo fuori da questo sconvolgimento antropologico in chissà quale luogo riparato in cui ci facciamo i cavoletti nostri, eh? Tutto morto. No, belli miei, non è affatto così. Non a caso, ormai da decenni, cioè esattamente dal 1979, parliamo di nuova evangelizzazione, no? Perché parliamo di nuova evangelizzazione? Parliamo di nuova evangelizzazione perché abbiamo intuito che la svolta antropologica, questo cambiamento radicale di umanità che mette in discussione tutto, mette in discussione anche tantissime cose, linguaggi, pratiche, catechesi, pastorale, ecclesiologia cristiane. E qui che non funzionano più, semplicemente, non funzionano più. E dobbiamo capire perché non funzionano più e come sostituirle. Da qui nasce la idea e poi la pratica della nuova evangelizzazione, che come forse sapete è un concetto che fu reso pubblico la prima volta da Giovanni Paolo II nella omelia a Mogiła, in Polonia, nel suo primo viaggio nel 1979, quando disse: alla soglia del nuovo millennio, in questi tempi nuovi, in queste nuove condizioni di vita, torna ad essere annunciato il Vangelo. È iniziata una nuova evangelizzazione, quasi si trattasse di un secondo annuncio. Allora, cari ragazzi e ragazze, se no qua me menate, ho già capito che qua prima le donne, giustamente, Enza e Michele, Enza, Paola e Marco, giusto, giustamente, se non altro per riequilibrare qualche millennio di storia. Allora, per capire sta svolta, cari ragazzi, ci vorrebbero non 6 mesi, ma almeno 7 anni, che è la durata del percorso dei gruppi Darsi Pace, nella quale, in questo percorso, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Io ho fondato, appunto, come diceva, mi pare, Michele, una collana per le Paoline che si chiama Crocevia, la svolta dei tempi, per dare un contributo alla comprensione di questa svolta. Questa collana adesso nel 2024 celebrerà 20 anni di vita e abbiamo pubblicato 30 volumi per cercare di capire, e non ci siamo ancora riusciti, anche perché non ci si può riuscire, cioè la svolta è in atto, quindi non ci sarà mai un sistema concettuale che la spieghi, è come il Cristo, diciamo, per me Cristo è la svolta, è chiaro, no? Però parliamo in termini anche laici per capirci tutti. Quindi io qui vi darò decenni, questo voglio dire, e il punto su cui vorrei concentrarmi in questa mezz'oretta finale, perché come vedete il tempo vola, è questa. Io credo che una delle caratteristiche fondamentali di questa svolta, per come in qualche modo precipita nella vita umana cristiana, sia questo: stanno tracollando, cioè stanno diventando cenere, tutte le forme di religiosità preeminentemente rappresentate. Adesso poi mi spiego. E la nuova umanità, quella che sta nascendo in noi, il Cristo vivente in noi, chiede una spiritualità molto più personalmente realizzata. Allora, questo non lo dico nemmeno io soltanto, insomma, no? Basta leggere addirittura l'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI del 1975, no? In cui lui critica una vita sacramentale ridotta a teatro. Questo vuol dire una religiosità rappresentata. La religiosità rappresentata è una religiosità che io, come dire, mi rappresento, no? Per cui si assisteva alla messa. Oggi non si dice più, per fortuna, no? Però si diceva, no? Assistere alla messa. Ecco, come a un teatro. Questa è la religione rappresentata, capito? Cioè, noi rappresentiamo il battesimo, che chiaramente ha una sua verità operativa, però chi ci chiede dopo il battesimo, che spesso viene fatto da bambini inconsci, chi ci chiede qual è la realizzazione del mistero che sto vivendo io oggi? Cioè, quanti cristiani cattolici degli ultimi 2000 anni, interrogati in modo semplice, cioè come procede la tua vita divina? Cioè, che esperienza stai facendo di essere eterno? Domanda banale per un cristiano, no? Dovrebbe essere, come dire, normale, no? Ecco, io mi chiedo quanti sarebbero stati o sarebbero in grado di dire qualcosa, come dice Benedetto XVI, di comprensibile a tutti, no? Non usare un dialetto religioso, appunto, che no, concretamente la tua divinizzazione come procede? Perché questo è il battesimo. Allora, la religione rappresentata non convince più. Ecco perché i giovani non hanno più nessuna attrazione, perché si annoiano, e hanno ragione. Ma come ci dicono le statistiche a livello globale, cresce però la ricerca di senso. Cioè, questo è qualcosa che l'umano ha dentro. L'umano vuole il senso, ama la bellezza, ama l'eterno, anche se non crede in Dio o crede di non credere in Dio, ma l'eterno è una speranza incoercibile dentro l'umano. Allora, noi vogliamo fare esperienza dell'eterno, sul serio. Questa è brace. Tutto ciò che me lo rappresenti, tutto ciò che quindi mi mette a distanza, capite? La rappresentazione è mettere a distanza la cosa. Non è una cosa che sto vivendo io, viscere. Nelle viscere, in tutte le viscere. Se non è così, non è, e sarà sempre di meno. Questo è lo spartiacque, è l'incarnazione. Cioè, se quello che noi diciamo, predichiamo da 2000 anni, piano piano, è chiaro, no? È un processo, però grammo a grammo diventa sangue, e io voglio solo questo, punto 1, la ricerca della verità è totale, non è se è il 99% non funziona, è come l'acqua, bolle a 100, sotto 100 non bolle, o vai a 100 o niente, quindi devi alzare il fuoco, devi arrivare a 100, a 100 accade il cambio di stato. che ama sua madre, suo padre, suo figlio, il proprio lavoro, più di me, non è degno di me. Fuori. Non interessa, non è nell'evento. Non è adesso, capite? L'evento è ora. Il fuoco è questo. O stai nel fuoco o stai fuori. Stai nel fuoco? Allora capisci. Stai fuori? Non capisci. Credi di capire. Te ne fai un bello schema, una rappresentazione, una religiosità. Ecco, tutto questo secondo me tramonta, alleluia. Alleluia perché poi ha delle controindicazioni non da poco che ha manifestato nella storia una religiosità rappresentata, non realizzata. Quanto abbiamo parlato dell'amore, quanto abbiamo predicato l'amore per il prossimo negli ultimi 2000 anni. E contemporaneamente abbiamo fatto le guerre mondiali, le colonizzazioni, gli stermini dei popoli. Andategliela a chiedere ai congolesi cosa pensano dei belgi cattolici. Andategliela a chiedere in Sud America che cosa pensano dei portoghesi o degli spagnoli. Che memorie hanno di questi cattolici che con la croce, la preghiera e predicando l'amore del prossimo hanno fatto quello che hanno fatto. Io non giudico la storia, per carità di Dio, a me non mi interessa giudicare la storia, a me interessa portarla avanti però, e quello che so per certo è che tutto questo non mi interessa più. Voglio che sia sepolto, affinché il fuoco divampi, libero. E qui, cari ragazzi, come dire, devo correre, perché poi devo andare in pubblicità, no? Devo correre in pubblicità. Questi corrono in pubblicità, come al cesso. E infatti hanno molta attinenza. Devo correre. Bloccano. Se la Madonna in quel momento sta apparendo, bloccano la Madonna e gli dicono, no, guarda, ti do la parola dopo. Perché c'ho il minutino d'oro, che è di merda invece, pardon, e per cui quello regna. Chi regna? E qui si capisce chi regna, no? Chi regna? Ecco chi regna, con tutte le balle che raccontano, moralismi, poi sono moralisti, poi sono moralisti. Ci vogliono pure insegnare la morale, vabbè, lasciamo perdere, se no divento cattivo e poi me devo andare a confessare. Quindi devo correre e quindi devo dirvi qualcosa, ovviamente in forma sintetica e quasi banale, su quello che a mio parere e sulla base di 25 anni di sperimentazione credo sia necessario ai vari livelli per operare questo discernimento, per ravvivare concretamente questa fiamma. Dobbiamo fare qualcosa. Ora è chiaro che da un punto di vista cristiano questo vuol dire riformulare radicalmente tutti i cammini iniziatici. Questa è una cosa che almeno dal 70 è chiara teoricamente. No? Ve lo ricordate il documento di base del 1970, poi c'è stato l'Evangelio Nuziandi, poi ci sono stati vari documenti, il direttorio della catechesi del 97, fino a Incontriamo Gesù del 2014 della Conferenza Episcopale Italiana. Tutti denunciano un grande ritardo, onestamente. Cioè, queste cose le abbiamo capite, ma poi se tu vai nelle parrocchie non è che tu trovi tutta sta sperimentazione. Allora, quello che io vi proporrò umilmente è l'estratto di alcune cose che abbiamo acquisito invece in una sperimentazione reale, concreta, quotidiana e continua di 25 anni con migliaia di persone che sono il nostro piccolo movimento Darsi Pace. E quindi rapidamente, poi avremo un'occasione successiva nella mattinata di dialogo, quindi poi magari qualcosa posso spiegarla meglio. Primo punto, secondo me dobbiamo rilanciare con forza il concetto di iniziazione. Cioè, dobbiamo ripetere tra di noi, capire cosa vuol dire iniziazione cristiana, divenire cristiani. Cioè, cristiani non si nasce. Come si diventa cristiani? Attraverso l'iniziazione. Solo che l'iniziazione, che noi facciamo con battesimo, comunione, cresima, quella sarebbe, però quanto è stata rappresentata e quanto realizzata? Secondo la chiesa in cui sono cresciuto io a 9 anni, dicasi 9, avevo completato la mia iniziazione, perché ho ricevuto la confessione, la comunione e la cresima, tutti insieme. E la formazione al completamento del processo iniziatico è consistita in 4 incontri di 1 oretta con una gentile suora, la quale, povera donna, che poteva fare con noi in 1 oretta? Ci faceva imparare a memoria il catechismo di Pio X, che io ancora un po' me lo ricordo. Chi è Dio e l'essere perfettissimo? A quel punto io avrei in un certo senso completato l'iniziazione. Allora noi dobbiamo appunto parlare sul serio invece, ricominciare a parlare sul serio. Allora, l'iniziazione è una morte, prima di tutto, in tutte le tradizioni del mondo, compresa quella cristiana. È la morte del vecchio io che viene liquidato, come diceva Sant'Efrem, nel fonte battesimale, che è una tomba, affinché possa rinascere come spirito, cioè l'io spirito, un io divino umano. Dopo, questo però, dobbiamo capire, è un dinamismo continuo, non è che l'hai fatta una volta e finito, è anche ora. Cioè, anche ora, se tu non sei consapevole che c'è una parte di te che è l'uomo vecchio, che continua a pretendere di stare al centro del gioco, lo sapete? Se non lo sapete, sapetelo, perché è così. E se non avete sviluppato delle pratiche per cui siete capaci di sentire questa continua usurpazione interiore del vecchio io che continuamente si ripropone, e di lasciarlo morire affinché lo spirito del nascente parli, prenda il timone della mia vita, se non impariamo questo come dinamica iniziatica permanente, l'iniziazione rimane una rappresentazione scenica, ma il re del mondo resta il nostro piccolo ego, magari un ego cristiano, capite? Cioè un vecchio io che oltretutto si vernicia di concetti cristiani. Quindi dobbiamo recuperare fortemente, nettamente, radicalmente il concetto di iniziazione, cosa che dice molto bene il Papa, ma non ve lo leggo, casomai dopo, se abbiamo tempo. Secondo punto, perché questo processo diventi reale, to realize, realizzare, capite? La cosa diventa reale. L'iniziazione è un terremoto permanente, è chiaro? L'uomo e la donna spirituali sono come un terremoto, perciò sono insopportabili per questo mondo, perché appena aprono la bocca, appena apriamo la bocca, è come se mettessimo il terremoto, comincia a tremare la terra, comincia a tremare tutto, comincia a tremare tutto, e noi abbiamo paura. Però questa è la via della salvezza, questa è la via per diventare Dio, se ci interessa. Non è che uno dice voglio diventare Dio, però voglio rimanere questo pezzetto di animaletto impaurito che difende la mattonella della sua vita. Tu vuoi diventare Dio o vuoi difendere la mattonella? Scegli tu. Lo scegliamo in ogni istante, Questa è l'iniziazione della nuova umanità. Capire che questo è un gioco continuo. La rivoluzione è permanente, diceva Trotsky, che diceva una cosa esatta ma la capiva male, molto male. Allora, perché questo funzioni, abbiamo bisogno, secondo me, di rinnovare profondamente alcune pratiche interiori, che naturalmente è molto in sintesi. La prima è molto semplice. Come posso io fare quello che ho detto? Quindi riconoscere in ogni momento dentro di me che cosa succede. Spunta un pensiero, no? Cosa accade dentro? Normalmente accade l'emersione di un sentire, no? Un sentimento confuso, normalmente noi non ci facciamo caso, perché siamo talmente presi dal nostro progetto egoico che non ascoltiamo. Quindi ci viene una paura, un'incertezza, ma mettiamo da parte, facciamo i bravi bambini, no? Siamo tutti bravi cristiani. Balle, occupati della paura, perché Dio parla lì, Dio parla nel corpo, ti dà dei segnali, che c'è che non va? Allora, per fare semplicemente questo lavoro, voi capite bene che io devo avere una certa consapevolezza interiore. Cioè, se io non ho una concentrazione mentale adeguata, mi capite? Io sono semplicemente identificato con i pensieri che vengono. Viene un pensiero e io penso, oh, questo mi sta antipatico, questo mi piace, cornetto con la crema, ah, mo magno. Questo qua non mi piace, questo e questo, tappa, 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 no? Attacca, attacca, attacca. Così funziona l'ego, così funziona l'uomo vecchio. Ma per poter capire come funziona l'uomo vecchio, io devo avere sviluppato un altro punto di osservazione, mi capite? E questo non viene affatto naturale. È un esercizio inesausto che tutte le tradizioni della Terra hanno sviluppato. La vogliamo chiamare concentrazione? La vogliamo chiamare consapevolezza? Lo vogliamo chiamare meditazione? Lo vogliamo chiamare silenzio interiore? Fate come vi pare, basta che ci capiamo. E questo, cari ragazzi, non è solo Asia, anche se l'Asia ce l'ha insegnato e ce lo torna ad insegnare in modo molto vivido, ma questa consapevolezza appartiene alla tradizione cristiana più antica. Io qui ho una citazione che non faccio perché non ho tempo, di San Basilio sulla quiete mentale. Pensate a Evagrio Pontico, no? Il fondatore dell'orazione cristiana. Come posso io discernere i logismoi? Lui chiamava i logismoi, sono questi pensieri, no? I pensieri che vengono. I medioevali dicevano, attenzione, quando viene un pensiero, interrogatelo. Da dove vieni? E loro dicevano, attenzione, perché può venire dalla carne, può venire dal diavolo, o può venire dal mondo, oppure da Dio. Ma per fare questo lavoro, devo avere sviluppato un ascolto profondo, che non viene naturale, lo devo esercitare tutti i giorni per ore. Se vogliamo parlare sul serio, se poi vogliamo raccontarci un cumulo di balle, fate pure. Le balle non funzionano più per la nuova umanità, per le persone che oggi hanno 5 anni, 10 anni, gli devi parlare di cose concrete, tangibili e sperimentabili, il che ha un lato d'ombra, ma c'ha anche un lato di luce, perché noi in fondo crediamo in un Dio che si incarna, quindi in una cosa molto concreta, fisica. Quindi, primo punto, per rianimare un processo iniziatico cristiano adeguato a questo tempo, abbiamo bisogno di capire tutti noi che una pratica interiore, mentale, profonda, costante è indispensabile per sopravvivere ed è oltretutto bellissima. Cioè, io pratico queste cose ormai da 42 anni e più le pratico, anche seguendo gli insegnamenti asiatici, ma diciamo cristianizzati, quindi come preparazione alla preghiera, come dice Benedetto nell'unico documento pertinente che è Orationis Formas, pubblicato nel 1989 e firmato da Ratzinger come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel quale documento, che io ho qui, se qualcuno poi dopo lo volesse leggere testualmente, dice che autentiche pratiche meditative di origine asiatica possono essere molto utili a preparare alla preghiera, senza nessun sincretismo o confusione, ma preparare, se io non svuoto la mia mente da tutti i suoi attaccamenti illusori, le sue preoccupazioni, oddio che succederà, morirò, sì morirai, te lo dico io, sì, sicuro, tutti, lascia perdere, no? Leggete per 10 anni il Buddha che ti dà una bella lezione su come vivere nell'impermanenza senza rompere balle, facce pace, siamo impermanenti, nasciamo, cresciamo, copuliamo, proliferiamo, ci invecchiamo, ci ammaliamo e moriamo tutti sempre. Il problema è come ci viviamo dentro questo quarto d'ora. Allora, una bella pratica meditativa fatta bene tutti i giorni ti aiuta molto anche a pregare, perché arriverai a pregare con uno spirito decantato, con uno spirito più libero, battezzato, mariano, totus tuus, capace di totalità, di integrità, perché unificato, capite? Quando noi questo lo diciamo, noi abbiamo un sacco di ragazzi nel nostro movimento, i ragazzi vogliono cose concrete, tu li prendi, prima ancora, il primo incontro del primo anno dei nostri gruppi, io immediatamente faccio fare una pratica meditativa che poi faremo tutta la vita, subito, e dovete vedere gli esiti, cioè gente che cade dalle nuvole, non ho mai sperimentato, anche gente religiosa, anche frati. Quindi questo è fondamentale, rinnovare le pratiche spirituali come ordinarie, ordinarie, è igiene mentale. Ma come si fa a vivere in un mondo di click, di zapping, di cellulari, di WhatsApp, se non hai una mente concentrata, un baricentro interiore saldo? Ma come fai? Diventi un pazzo, come vogliono quelli là, che noi diventiamo decerebrati. Banderuole al vento, in modo che loro possano fare di noi quello che vogliono, acquisire tutti i nostri dati e monitorarci e pilotarci come i topi o i cani di Pavlov. Lo dicono, Se voi vedrete, se siete curiosi, nel nostro canale YouTube Marco Guzzi Darsi Pace ci sono 1300 video che abbiamo pubblicato gratuiti su tutti questi temi, sia spirituali, che poetici, che politici, che psicologici, quindi potete approfondire. Secondo punto, per vivere il processo iniziatico in modo realistico, sempre più profondo, come dicevo, ci dobbiamo conoscere molto meglio. La pratica meditativa è un ottimo strumento, ma la mia esperienza e quella di tanti ricercatori è che se è associata la pratica meditativa ad un buon lavoro di autoconoscimento con esercizi fatti bene, il lavoro procede molto più spedito. Cioè noi dobbiamo appunto indagare, ascoltare, dare voce e quindi conoscere e riconoscere parti sempre più profonde di noi. Perché sei sempre arrabbiato? Con chi ce l'hai ancora? Con mamma? Con papà? Quale parte di te infantile è ancora incistita come un'infezione, va raggiunta, curata, se vuoi diventare Dio, se vuoi diventare nuova umanità libera? E noi, bisogna elaborare, noi ci proviamo, ripeto, noi ci consideriamo un laboratorio, niente di definitivo, una ricerca continua. Però noi abbiamo elaborato degli esercizi straordinariamente efficaci, lo vediamo dai risultati. Cioè noi abbiamo dei nostri praticanti che vengono anche per esempio da esperienze psicoterapeutiche o psicoanalitiche di 10 anni che mi dicono: con 2 esercizi ho raggiunto dei punti che non avevo ancora mai raggiunto. È facile, non è facile in sé. Noi siamo fortunati, ragazzi, perché siamo nel 2023, abbiamo 100 anni di psicoanalisi dietro. Molte cose sono acquisite, i 20enni queste cose è come se le avessero dentro, anche se non hanno letto né Freud, ce l'hanno dentro, e quando tu gliele dici in modo comprensibile capiscono tutto e capiscono subito che non li stai indottrinando, che non gli stai a raccontare balle, che gli stai dando degli strumenti efficaci per stare meglio. Semplicemente venite e vedete. Se noi diciamo venite e vedete, quelli vengono e trovano. niente. Poi dovrebbero pure rimanere. È meglio che se ne vanno, no? A cercare, querere deum, dicevano i medievali. Questa è la fede, cercare. E dove lo vuoi cercare? Se non nei tuoi inferi, dove la tua angoscia più profonda, là è sceso il Cristo prima di risorgere. Non si risorge se non si scende negli inferi. Non ce l'hanno insegnato questo, ma è così. Non è altrimenti. Gli inferi sono l'angoscia, gli inferi sono la disperazione che abbiamo tutti, sempre dentro. È inutile fare finta che non esista, è inutile fare le belle statuine. Non risolve il problema, devi scendere negli inferi, come dice Silvano del Monte Athos, no? Stai negli inferi e non disperare, perché negli inferi c'è il Cristo, è sceso anche lì. Non c'è nessun luogo dove non c'è più la luce che ci salva, però dobbiamo avere l'onestà di andare fino in fondo. Non nascondere più niente, innanzitutto a noi stessi, perciò ci vogliono esercizi che ci aiutino. La paura, noi siamo divorati dalle paure, divorati continuamente. Se non le affrontiamo continuamente e non le curiamo, è come curare, portare un balsamo, capite, come sulle ferite, alleviarle. Fare capire a questa parte ferita, infantile, terrorizzata, che invece è accolta anche lei, che si può rilassare, che può giocare, perché quella bambina, quel bambino in fondo vuole giocare, non gli hanno permesso di giocare, deve capire che può giocare, che la nuova umanità vuole il suo piacere, il suo divertimento, il suo compimento, non è niente di punitivo. Ma questo è un lavoro continuo da fare tutti i giorni. Secondo elemento, quindi un elemento di rinnovamento delle pratiche spirituali serio. Non importa quante parole, ne basta una se la realizzi. Una. Io ho vinto il mondo. Basta. Facciamo una pratica e cerchiamo di realizzare, cioè di fare esperienza di ciò che questa parola dice. Se io faccio esperienza di questa parola, io ho vinto il mondo. Cioè io divento l'io di Cristo, il suo spirito che noi diciamo di ricevere, giusto? Quindi io come spirito faccio fisicamente l'esperienza della vittoria, capite? E poi me la godo, no? E poi me la gusto, come direbbe Guigo II, il monaco Guigo II, no? La contemplazione è gusto. Realizza questa parola, io ho vinto il mondo, falla diventare sangue, falla circolare nelle vene, falla arrivare al fegato, alla cistifelle, alla prostata, parlo agli anziani, Che vuol dire? Cosa succede sessualmente se io ho vinto il mondo? Una bella domanda, Interessante, io la trovo interessante. Tutta da fare, è la nuova umanità che vuole fare esperimenti con noi, incarnandosi. Capite? Non c'è bisogno di tante parole. Quindi, realizzazione spirituale con delle pratiche efficaci, autoconoscimento profondo, continuo, semplice, non professionistico, capito? Poi uno se ha bisogno dello psichiatra o dello psicologo, è un altro discorso. Qui noi parliamo di una formazione umana generale e di una formazione cristiana universale che potremmo fare già coi giovani, giovanissimi, se sappiamo farlo. Dobbiamo prima imparare a farlo e poi lo possiamo fare, perché è semplice. Vuol dire non rompere le balle e non dire boiate, stare sul pezzo, sulla carne. Quindi guardare la persona, guardare il ragazzo, È inutile che gli racconti tante balle. Guardalo bene. Se lui è terrorizzato, è in panico e non lo sa, tu devi trovare il modo di raggiungerlo. Non è che gli devi dire, capito? Devi essere come un medico, no? Chi, pure quello lì diceva di essere un medico, no? Il nostro maestro. Noi siamo medici. Il cristiano, la cristiana, ha una funzione terapeutica naturale. Lo dice anche Benedetto XVI. Terapeutica in senso lato, mi capite? Noi siamo la psicoterapia del mondo. L'unica, vera, grande, definitiva cura dell'anima del mondo, o no? Questo diciamo di essere, no? Cominciamo a mostrarlo e vedrete le frotte di persone che verranno, perché appena l'umano sente qualcosa che gli dà sollievo, accorre. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un primo anno con 600 nuovi ingressi, non perché siamo bravi, ma perché cerchiamo di stare raso terra. Io cerco di stare più raso terra possibile, non so se mi spiego. Terzo e ultimo punto, quindi spiritualità, pratiche, autoconoscimento, pratiche, cultura. Cultura. Cioè le persone oggi sono molto smarrite, cioè non abbiamo delle chiavi interpretative di quello che succede. Uno sente il telegiornale, ma sente anche la cultura, non ne parliamo, e non capisce niente. Non capisce niente. Anche banalmente, stiamo andando meglio o peggio? No, così, banalmente parlando. Cioè, anche certa pubblicistica cattolica, anche Avvenire, per esempio, io leggo Avvenire, ogni tanto non si capisce. Un giorno ti prospettano un quadro apocalittico terrificante, no? Non c'è più religione, tutti quanti siamo smarriti, no? Cioè, il giorno dopo, Rinascimento cattolico, 1 milione di persone intorno al Papa, allora va tutto bene, siamo felici. A me non mi ha mai convinto una pastorale dei milioni, eh? Poi per carità tutto può funzionare, ma non mi sembra quella di oggi, quella che serve oggi. A me mi pare che oggi bisogna avviare le persone una per una, ed è difficile, e devi trovare quelle che non vengono alla GMG, che spesso sono i più interessanti, non sempre, senza generalizzare, quelli cattivi. Devi cercare i ladroni, devi cercare i poeti, devi cercare i pazzi, devi cercare quelli che faranno qualcosa, potenzialmente. Quelli che amava Gesù. No? Non a caso, perché Gesù, secondo me, essendo un uomo molto vivo, amava persone molto vive. Allora magari è più facile trovare la vitalità in una prostituta piuttosto che magari, senza generalizzare, né in un senso, però mi capite, no? Il Vangelo è tutto un paradosso. Noi dobbiamo rimanere su questo paradosso, perché sennò che famo? Famo cenere. No? L'abbraccio è paradossale, l'abbraccio è paradossale. Ma molti ragazzi arrivano a me, sapete come? Per i video che ho fatto su Rambo. Io ho fatto 2 video su Rambo, molto forti. E questi ragazzi sedicenni, no? Poeti maledetti in fasce, che non sanno dove sbatte la testa, che hanno magari un moto interiore, scrivono cose pazzesche, violentissime, nessuno li capisce, magari li curano, gli danno il Prozac a 5 anni ormai. Vedono quel video in cui io gli do delle chiavi interpretative e arrivano. Quindi, capite? La cultura. Che cosa sta succedendo? Abbiamo delle chiavi messianiche, cristologiche per interpretare quello che sta accadendo? Sì, ce le abbiamo. Quelle che abbiamo stamattina così sinteticamente esposte sono alcune, ma ce ne sono moltissime. René Girard, che è stato uno dei più grandi antropologi cattolici del XX secolo, morto da poco, lui diceva: noi non capiamo niente della storia contemporanea se non comprendiamo che noi stiamo andando sempre peggio e sempre meglio nello stesso tempo. Questa è una lettura apocalittico-messianica. Ed è verissimo. Cioè, se scendessimo, adesso non possiamo, nell'analisi dei fenomeni, ci renderemmo conto che effettivamente, per certi versi, stiamo andando veramente sempre peggio, non c'è dubbio, ma per altri versi stiamo andando anche certamente sempre meglio. E noi dobbiamo capire questa dialettica ed elaborare una cultura, quindi anche una comunicazione, dirlo in modo convincente, autorevole, fondato, perché questo dà un'enorme forza all'iniziazione. Cioè, se io capisco che veramente una vecchia umanità sta morendo e una nuova sta tentando di nascere, io darò una motivazione molto forte anche al mio lavoro personale. Cioè, io non sto soltanto lavorando alla mia piccola nuova umanità, io sto lavorando ad un progetto che è cosmico. Io sono il sacerdote di questo mondo, cioè faccio una funzione di mediazione, di guarigione per gli altri, messianica, come il Cristo ci comanda di fare. Quindi per noi questo dovrebbe essere ovvio, no? Non esiste niente di privato, non è che la preghiera cristiana è privata, oppure la purificazione personale è una cosa privata, non esiste niente di privato. È sempre una cosa che attiene al corpo misterioso della Chiesa e al corpo ancora più misterioso del mondo. Quindi, cari ragazzi, per concludere, questo è un tempo magnifico. Dovremmo essere orgogliosi di essere in questo momento. Dovremmo essere fieri di vivere un'epoca come questa, un'epoca potente, un passaggio di umanità clamoroso, antropologico. Certo, i momenti forti della storia richiedono anche persone di un certo tipo. Ci vogliono capitani coraggiosi, ci vogliono avventuriere, donne di avventura, donne di sperimentazione, coppie avventurose, rivoluzionarie, nel senso cristico, contestazioni permanenti di un mondo putrefatto. Dov'è la voce profetica cristiana in questi decenni, altamente risonante? Io ne sento poca, anche perché sono discepolo di uno che l'ha detta chiara. Quando fate questo, cioè se la vostra voce è risonante, sarete perseguitati. Quella è chiara, quella è la cartina al tornasole. Se non sei perseguitato, se questo mondo ti applaude mentre dici cose apparentemente cristiane, per me ti dovresti fare tante belle domande, perché così hanno fatto con i falsi profeti. Cerchiamo di essere veri profeti. Auguri.